Allora, le 10 in punto, terminata la rassegna stampa, noi ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta come annunciato per parlare di Afghanistan e per parlare peraltro di Afghanistan da un punto di vista molto particolare, che è quello della comunità Hazara. Noi siamo in compagnia e siamo molto contenti di avere ospite oggi qui in studio Sohrab, che è un responsabile dell'associazione socioculturale Navros. Tu correggimi ogni volta che sbaglio accento e dizione. E, allora, intanto benvenuto. Io ti chiederei, anzitutto abbiamo detto prima, ascoltatori e ascoltatrici, che ci saremmo occupati della comunità Hazara in Afghanistan e fuori dall'Afghanistan. Ecco, per quanto ci siamo detti prima di andare in onda quanto sia difficile, diciamo, stilare una storia contemporanea dell'Afghanistan, che è un paese molto complesso, molto eterogeneo e soprattutto è un paese multietnico, però ecco, ti chiederei qualche minuto per spiegare che cos'è questa, questa comunità, da quante persone è formata, insomma cercare di darci un po' un'idea prima di andare a affrontare i problemi, diciamo, del presente.
E anzitutto buongiorno, ringrazio Marco, grazie Marco veramente per questa possibilità che ci avete dato per poter un breve momento poter parlare un po' degli Hazara. Gli Hazara è uno dei popoli o delle etnie presenti in Afghanistan. Purtroppo ad oggi non c'è un censimento dove riporta la quantità di questo popolo presenti, ma non soltanto per noi, anche per gli altri popoli che comunque sono presenti in Afghanistan. È uno dei popoli che comunque dall'Ottocento in poi, dalla fine dell'Ottocento in poi, subisce dei massacri. Questo è dovuto anche per la loro religione, per il loro aspetto fisico, più che altro più aspetto fisico, che sembriamo molto più orientali rispetto a gli altri etnie presenti nel paese. E infatti tanti studiosi sociologi comunque ogni volta che riportano la questione degli Hazara, la cosa lo evidenziano sulla questione dei tratti, perché noi a livello di
tratti somatici
siamo molto diversi dagli altri. E purtroppo ci considerano dei Mogol, dei mongoli, dei discendenti dei Mogol.
Scusami,
lo riporto su questo termine perché comunque da noi viene detto Mogol per sì. Riportare la questione.
Ed è spregiativo come termine.
È molto spregiativativo, per dire che comunque è un popolo comunque devastato, ma in qualche modo termine Mogol, comunque qui a Roma sappiamo
certo
per cosa viene riportata la questione. Ma il punto sta che se anche fossimo dei Mogol, non si può in qualche modo abbassare così di tanto il valore di un popolo e tenerli sotto massacro così a lungo. La questione dei massacri iniziano dalla fine dell'Ottocento, dopo che il re afghano, con il supporto della compagnia dell'India dell'Est, con l'esercito inglese, si è potuto armarsi fortemente per unificare il paese, ma in quel periodo per far unificare il paese servivano anche degli ideali. All'epoca questi ideali venivano chiamati pashtunizzazione, cioè comunque tutto il paese doveva starci presso sotto un nome. E questo nome doveva essere comunque tutte le altre etnie, tutti gli altri popoli dovevano accettare, e il termine era afghano. Il termine afghano per sé significa Pashtun, non significa altro, ma purtroppo significa questo. E quando comunque questi pensieri nazionalisti che vengono applicate, a pagarne sono gli altri. Che o vengono chiamate per minoranza. Io non vorrei usare il termine minoranza perché, ancora ripeto, che non c'è mai stato un censimento, ma comunque c'è stato un gioco molto, a mio avviso, molto sporco, nel paese, dove gli altri sono stati in qualche modo, con l'aiuto anche esterno purtroppo, messi da parte per non farsi vedere. Infatti dalla fine dell'Ottocento fino adesso, se si va a vedere tutti i re, tutti i presidenti che ci sono state, maggior parte sono dell'etnia Pashtun, purtroppo il coinvolgimento, la presenza degli altri sono simboliche. Addirittura gli Hazara dall'Ottocento fino a quasi metà del Novecento erano degli schiavi, venivano venduti come schiavi nei mercati, e che a mio avviso nel Novecento, se viene comunque a parlare dello schiavismo in Afghanistan, esisteva purtroppo, e quindi questa cosa era abbastanza dispregiativo anche da un lato, riportare questo fatto che non si può una Zara, non deve comunque mai alzarsi la testa e mantenersi comunque a delle cose abbastanza basso di rango anche a livello sociale. E, negli ultimi 20 anni si sperava in qualche modo qualcosa sia cambiato, comunque con i fondi internazionali che sono entrati nel paese, poi con la presenza delle truppe, truppe straniere, truppe NATO, si sperava in qualche modo di creare una situazione, un ambiente sociale adeguato a tutti per poter in qualche modo accettarsi tra di loro e creare anche una società civile dove le altre generazioni potevano in qualche modo creare qualcosa di positivo. Ma purtroppo questi 20 anni di democrazia, come possiamo chiamarlo,
importata,
è stata abbastanza evidente che non ha risolto nulla, perché se ricordiamo bene l'agosto dell'anno scorso ci è voluto soltanto una settimana per crollo del governo e tutte le truppe che sono ritirate. E di nuovo, comunque, dopo questo crollo il paese è caduto nelle mani dei talibani. Allora, noi come associazione Nowruz, anzi, non ho mai parlato proprio dell'associazione, cercherò in qualche modo anche di riportare qualcosa sull'associazione.
Più che altro abbiamo cominciato cercando di capire un po', perché poi e chi non si occupa di queste vicende, cioè quasi tutti noi purtroppo, quando parla di Afghanistan ha sempre l'idea di un mondo, comunque di uno stato monoculturale, monoreligioso, forse anche monoetnico, e invece non è così per nulla, anzi è tutto il contrario.
Infatti è molto contrario. Il paese ora è comunque il termine dell'etnia è abbastanza, non saprei come riportarlo, come un gruppo sociale,
certo.
Tantissime esistono, addirittura 32, di cui 4 più grandi sono i tagiki, sono gli uzbeki, sono i pashtun e gli hazara, i 4 più grandi. E, purtroppo, comunque ripeto ancora, che questi 20 anni si sperava di creare una piattaforma, si può dire un ambiente sociale sano e adeguato per poter creare del dialogo, perché gli ultimi comunque 200 anni non ha aiutato nessuno per creare questi rapporti. Comunque devo dire che comunque il sistema inglese ha funzionato,
quello di separare,
sì, ha funzionato molto bene, che purtroppo ancora oggi risponde. Se vediamo bene anche i talibani, con loro il pensiero che dobbiamo avere una Pashtunistan unita, che comunque siamo noi, dovremmo esserci noi al potere, è un esempio evidente di non far partecipare gli altri, che gli altri non devono esistere. C'è un detto molto famoso nel primo governo talibano, che comunque passava, che purtroppo passava dai giornali al giornale, dai giornalisti, dalla persona, comunque dalle persone normali che stavano per strada, dicevano che questo, esatte parole che dicevano, che i tagiki a Tagikistan, durante andare a Tagikistan, gli uzbeki in Uzbekistan e gli azara in Gurestan. Gurestan in questo caso significa il cimitero.
Semplicemente
al cimitero, perché comunque noi non apparteniamo,
anche perché non c'è uno stato azaro,
non esiste, quindi purtroppo questa parte qui significa che per gli azara la azara non esiste, non devono esistere nel paese. Devo dire che dal 2014, quando c'è stato un accordo tra le forze straniere e il governo locale all'epoca di spostare i poteri, cioè dare in mano agli afghani il potere di sicurezza del paese, di tenersi loro stessi a difendersi, è iniziato comunque una serie di situazioni molto complesse, e da quel momento gli attentati fatti sulle scuole, sugli ospedali, sul luogo di culto degli azara ha aumentato a dismisura. E riporto solo un dato semplice, che non sono statista e non ricordo tutto: solo dalla caduta dei talibani ad oggi ne sono successi 25 attentati soltanto mirati direttamente sul popolo azara. E questo riporta anche il 26, quando grazie a una di meno abbiamo avuto la possibilità tramite delle nostre attiviste a parlare nella piazza, abbiamo comunque riportato questo fatto, perché gli azara non riescono ad avere lo spazio per poter dire le loro cose, soffrono dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Questo secondo me è un momento molto importante anche per loro, perché è arrivato il momento di dire basta, perché non soltanto per quelli che sono morti, ma tutto questo anche per chi è ancora vivo nel paese e rischia che domani succeda un altro attentato che morissero anche loro.
Senti, ci sono forme di, diciamo, questo anno abbondante dal ritorno dei talebani fino ad oggi, ci sono state forme di resistenza da parte della comunità azara? È possibile in qualche modo resistere nell'Afghanistan di oggi, oppure la repressione talebana è tale che non si può fare nulla? Qual è la situazione?
Allora, sul fronte di resistenza ci sono state varie. La più importante, quella più famosa, è del figlio del Massoud, Massoud, che attualmente ha creato questo filo di resistenza al nord dell'Afghanistan. Sul fronte degli Azara, ancora prima della formazione di questa resistenza al nord, c'è stata un'altra forma di resistenza soltanto degli Azara, perché nelle zone di Bamiyan e Behzut ci sono state delle situazioni non chiare, e siccome il governo non poteva o non voleva, non si sa, a questo punto parliamo dell'ex governo, di supportare il popolo azara per poter in qualche modo avere una sicurezza loro stessi nei loro territori, ci sono stati comunque delle gruppi di resistenza per conto loro per poter creare una situazione di sicurezza per loro stessi. Solo che questa parte qua è diventato una forma di resistenza anche per gli azara contro i talebani, di cui purtroppo nessuno parla.
No.
Ora non so per degli interessi internazionali o per altro, o per lobby delle forze ancora più forti e ignote, di questa cosa non si parla. C'è il comandante Alipur, che purtroppo dal governo precedente era stato chiamato come terrorista all'epoca, perché doveva soltanto difendersi. Il governo precedente è caduta e ancora oggi lui sta difendendo tutti gli interessi del popolo azara sulla fascia nord del paese. Noi non lo vediamo da nessuna parte, nessun giornale, nessuna media.
Sì, diciamo l'unica forma di conoscenza che possiamo avere qui è quando ci sono degli attentati dell'ISIS nei confronti della comunità azara, che poi insomma durano poco sui giornali, però ecco, quello è l'unico momento in cui veniamo a conoscenza dell'esistenza.
Infatti Marco, guarda, su questa parte qua io dovrei aggiungere un fatto molto importante. Quando nel 2004 è stato il richiamo del Ambedkar Zai, il presidente dell'epoca, dell'armistizio, comunque di raccolta delle armi, perché comunque dopo vari anni di guerra, periodo dei mujahideen e anche il periodo dei talebani, tutti erano armati. Certo. Quindi è partita questa campagna e il popolo Hazar sono stati i primi a consegnare oltre il 98% delle armi. Questo dato lo riporto per un semplice motivo. Se il problema è che adesso parliamo dall'esterno, ma all'interno la questione è molto diversa. Se vediamo adesso il comandante Masoud, che riesce, il figlio, parlo del figlio, a difendersi al nord, ciò significa che avevano la situazione giusta per poter resistere. Quel fatto che gli Hazara sono stati sempre dei pacifisti, di rilasciare proprio nel 2004 dopo il richiamo, 98% delle armi sono state restituite, sono entrati subito nei criteri della pace per poter comunque aiutare. Dal 2004 al 2019 i primi ragazzi, i primi erano i primi sempre nei concorsi nazionali scolastici per entrare a scuola. È un problema, è diventato un problema sia prima perché comunque avevano le armi, comunque sono stati per i primi a rilasciare queste armi, e la seconda perché comunque avevano questa sete di studio, di conoscenza, perché in realtà avevano capito che è l'unico modo
per andare avanti
è studiare e trovare una situazione, un modo di dialogo, anche studiare, studiando, perché non vai più a pensare
a sparare
ma pensi comunque a sviluppare e aiutare la società.
Senti, e c'è, diciamo, adesso c'è la possibilità in qualche modo di studiare in Afghanistan per voi, per la vostra comunità, e in particolare per le donne, le ragazze, oppure è tutto azzerato?
Allora, questione dello studio in Afghanistan è che se parliamo comunque qui dobbiamo dividere un po' delle categorie.
Oggi ti ho chiamato, dovresti stare qui un giorno. Ti chiedo uno sforzo di sintesi estremo, mi perdonerai.
Grazie, guarda. Va bene così, Marco, perché anche io devo un attimo rivedere tutto questo pezzo. Da dividere vari parti, perché la prima parte è che le ragazze che il sistema scolastico afghano non è come in Italia, che comunque ha delle medie, delle superiori, delle elementari. Il sistema scolastico afghano è che inizia dal primo anno e finisce al dodicesimo, quando avrai il diploma. Una volta avuto il diploma potrai fare un esame, un concorso per entrare all'università. Purtroppo le ragazze, comunque in generale sto parlando di tutte le donne afghane,
non solo le Hazara,
non solo le Hazara, non hanno l'accesso fino al diploma, nel senso al dodicesimo anno del sistema scolastico. Si sperava l'anno scorso che aprissero qualcosa, entrassero in contatto con dei ministeri, addirittura anche Pakistan, Iran si sono messi in mezzo, i veri supportatori dei talebani, dicendo che così l'immagine si rovinerà, meglio che fai partire anche le scuole alle ragazze. Fino a questa categoria non possono andare ancora a scuola. Invece per la università la questione è diversa, perché comunque ci sono altri accordi e noi non sappiamo perché. Le donne potranno, ma a numero molto limitato, molto limitato. Gli Hazara non possono, questo è reale, senza che vado non saprei di altre etnie, penso che è quasi una cosa simile anche per gli altri. Ma è una cosa a numero chiuso. Questo numero chiuso dovrà essere comunque un po' anche analizzato, visto quali sono i motivi all'università perché non permettono
di andare.
Sì, perché faccio un esempio molto semplice. Nel 2014 c'era un passaggio che non c'erano dei numeri legato alle regioni. Ad esempio, siccome Azerbaijan è all'interno dell'Afghanistan, gli Azerbaijan hanno l'ingresso all'università e avevano libere. Mm-hmm. Invece col governo dei Ghani, l'ultimo presidente, ci sono state delle, ora non so come viene detto comunque qui a livello scolastico, delle quote,
sì,
ecco, delle
quote, perfetto.
Delle quote dove le zone degli Pashtun avevano delle quote
più alte,
molto più alte rispetto a tutto il resto dell'Afghanistan. E questo è un esempio molto evidente per come il pensiero era comunque portato diversamente su un'altra linea, sempre sulla questione del Pashtunistan. Sempre col pensiero
che quello è il vero Afghanistan,
deve in qualche modo portare verso questo tipo di nazionalizzazione senza prendere in considerazione gli altri.
Senti, in tutto questo immagino molti hanno deciso di emigrare, di lasciare il paese, molti sono venuti in Europa. Che cosa significa per un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna a zero arrivare in Europa? Come si fa? Come si può fare?
Allora,
e soprattutto quanto è lunga la strada?
Molto dolente questa parte qui. Allora, io veramente ti invito di leggere un libro di un non so di origine di questo ragazzo, è un che sta studiando alla Bicocca di Milano,
che sta studiando adesso
nel dottorato di storia. Praticamente ha scritto un libro che si chiama Voci dall'Azeristan, dove lui in maniera molto dettagliata riporta delle questioni abbastanza interessanti anche sulla parte della immigrazione degli Azara, perché in questo libro quando tu non hai gli strumenti, no, per poter comunque spiegare in maniera molto semplice per quale motivo ti stai sempre ad emigrare, lui in maniera molto semplice riporta la questione che purtroppo per gli Azzari dall'Ottocento in poi sembra che immigrare è la porta più semplice, molto più tranquilla per rimanere in vita. Cioè dall'Ottocento in poi noi stiamo sempre ad emigrare. Prima siamo emigrati in Iran e in Pakistan, o magari anche in India, dopo in tutti gli altri paesi del mondo, e questo percorso sta ancora andando avanti. Per gli immigrati attuali, fino a qualche anno fa, era aperto la rotta dell'Afghanistan, Turchia, Grecia per poi Italia.
Che era tutta una rotta via terra, ovviamente.
Una rotta via terra e via mare. Poi c'è stata l'altra rotta che passava tutti i paesi balcanici. Non so se ti ricordi, Marco, qualche anno fa, quando c'è stata la questione della Siria, quando certo. Dovevano passare le rotte balcaniche, no? Tra questi signori, i richiedenti asilo siriani, c'erano anche gli afghani, tantissimi
certo.
Afghani, insieme passavano il confine. L'anno scorso, per la prima volta, ora penso che la cosa migliore, e questo penso che l'abbiano capito anche il governo attuale, che la cosa migliore è aprire questi canali umanitari. L'anno scorso sono entrati in Italia intorno a 6.000 persone. Io non saprei esattamente quali sono le quote specifiche delle popolazioni sono entrate, degli afghani, ma che è stata la strada più semplice, veramente la strada più semplice, senza avere tanti problemi, perché le rotte balcaniche la rotta precedente, Grecia e Turchia, sono morti tantissime persone sulle montagne, nel mare, purtroppo nelle mani del contrabbandiere abbastanza, come dire, che non aspettavano altro che arrivassero questi. C'è un'amica che sempre mi chiama: voi immigrati siete dei soldi proprio in uno stato puro,
dei portafogli ambulanti,
un portafoglio comunque sempre presente.
Ma perché... quanto costa andare dall'Afghanistan in Europa?
Allora, nel 2000-2002 costava intorno a 8.000 euro all'epoca. Ora io non saprei veramente, perché io sono uno di quelli del passato, di quell'epoca là, costava tantissimo. Ora,
8.000 euro per, diciamo, un afghano sono 80.000 per noi, ecco.
È una risorsa proprio, mettiamoci con l'inflazione di oggi, 8.000 del 2000, negli anni 2000 era tantissimo, quindi potevi comprare due macchine per pagare le tasse dell'intero anno.
Sì, ah certo,
questo era il punto. Adesso comunque questi corridoi sono stati molto importanti,
questi scusami sarebbero quelli che chiamiamo i corridoi umanitari, quelli di cui stai parlando,
sì. Okay. Noi cioè, l'anno scorso quando è partito comunque questi corridoi ero all'aeroporto, lavoravo come interprete e vedevo comunque le persone con tanta fatica, dopo che avevano lasciato l'Afghanistan, sono arrivati sano e salvi qui in Italia. Li vedevo, non avevano una faccia molto stanca. Giustamente loro erano spaventati dai talibani per quello che era successo, no? Nel paese, ma non erano come chi aveva superato le montagne, i mari per arrivarci in Europa. Li leggi in faccia,
certo,
perché quelli che hanno fatto queste strade li vedi in faccia che sono spenti. Sono spenti, non riescono più a reagire. Invece questi appena arrivati, io intanto quando li vedo dico: ragazzi, voi siete molto fortunati, per favore, almeno voi salvateci, tirateci fuori da questa situazione di fermo.
Immagino, insomma, molto diverso. Senti, in tutto questo allora veniamo, diciamo, abbiamo fatto un po' un quadro generale, veniamo all'associazione di cui tu fai parte, si occupa, sì, di queste questioni, quindi sì, immagino anche, come dire, di un approdo delle persone più umano e più sereno.
Allora, noi, l'associazione Nowruz nasce l'anno scorso, dopo una, come dire, un percorso lunghissimo di quasi 6-7 mesi, perché dovevamo trovare delle persone, parlare con tutta la comunità, entrare a capire i problemi della comunità già presenti qui a Roma, perché loro erano il nocciolo più importante di questa città, almeno per noi, per gli Azzara. Dopo tantissime discussioni siamo riusciti a trovare un accordo e fare questa associazione, perché comunque alla fine l'associazione non deve essere una questione personale, ma deve essere una questione molto popolare e per la gente, per le persone. Poi con l'arrivo degli nuovi dell'anno scorso comunque si sentiva l'esigenza ancora di più per poter essere più vicino anche a questi ragazzi, semplicemente perché noi avevamo già passato questa situazione di confusione, del supporto che non era per noi manco era chiaro, del sistema accoglienza e tante altre cose. Abbiamo visto comunque i nuovi arrivati hanno avuto, a mio parere, un po' meno problemi per poter capire la dinamica, almeno in questo un anno e mezzo, di Roma. Parliamo solo di Roma, io non parlo del
sì, sì, solo Roma, restiamo nella nostra città.
solo Roma e abbiamo aperto abbiamo fatto un corso online di italiano, quindi con un supporto di tutte e due lingue, nel senso che sia il persiano
Dari,
che è la nostra, che è farsi, sì, e l'italiano, in maniera che almeno i nuovi arrivati iniziassero a capire un po' meglio la dinamica. Poi la cosa più bella è che chi sono arrivati l'anno scorso sono le persone molto acculturate, sono dei medici, sono dei ingegneri,
certo,
presidenti delle scuole, delle persone che comunque potranno dare, potranno essere delle risorse per questo, almeno per la comunità, anche per Roma, per la città di Roma. Io li vedo poco fa, solo che c'è un problema molto, molto così radicale in questo caso, perché riconoscere i documenti loro non è così facile per poter anche entrare nel mondo del lavoro, no? Mettiamoci che loro inizieranno a imparare questa lingua, che è difficile.
Beh, certo,
la lingua italiana è molto difficile,
anche perché voi venite da una lingua iranica, quindi diciamo non è una lingua neolatina, per cui...
No, è tutta un'altra cosa. Guarda, io ho faticato tantissimo ad imparare l'italiano, quindi non è semplice, e loro faticano.
Beh, con buoni risultati, però, mi pare.
Grazie Marco, sei molto gentile. Guarda, il punto è che vedo loro che per poterci entrare, almeno entrare nel mercato del lavoro, dovranno fare tantissime fatiche, nel senso che andare alla prima di tutto a far riconoscere i loro documenti dal ministero, dopodiché se da ingegneri o dai medici o da chi potranno essere, o insegnanti, per poter entrare nel mondo del lavoro devono iscriversi all'albo. Questa è un'altra questione molto complessa. Quindi piano piano noi nell'associazione cerchiamo in qualche modo di capire le esigenze. Fortunatamente, guarda, io devo dire queste cose, fortunatamente anche con noi non ci sono soltanto della Zara, abbiamo tantissimi volontari italiani che ci stanno veramente supportando, e questo ci fa molto piacere. Ci fa molto piacere perché non ci sentiamo soli. Tante volte dicevo anche ragazzi, per favore non ci lasciate soltanto con la Zara, perché anche la Zara a un certo punto
non ce la fanno più.
Se siamo tra di noi non ce la facciamo noi, è meglio che ci siate anche voi.
Senti, questi corridoi che peraltro purtroppo sono molto molto limitati rispetto a quello che potrebbero e dovrebbero essere, continuano ad andare avanti, continueranno ad andare avanti, oppure sono interrotti in questo momento?
Allora, io in maniera dettagliata non le so veramente come stanno le cose. So che la comunità Sant'Egidio, loro che gestiscono per conto del ministero tutta la parte della
burocrazia,
anche della presa a carico e portarlo qui in Italia, no? Solo che non so se ti ricordi, l'anno scorso ci sono state firmate è stato firmato un accordo,
sì, certo,
un protocollo dove si voleva portare intorno a 1200 richiedenti asilo dall'Iran e dal Pakistan, non dall'Afghanistan, questi due paesi.
Perché poi, scusami se ti interrompo, ci sono anche dei profughi che stanno sia in Iran sia in Pakistan,
sì,
ovviamente.
Sì, sono in attesa di essere ricollocati. Fino ad oggi, perché il protocollo è stato firmato ottobre dell'anno scorso, se non mi sbaglio, ci ha voluto quasi un anno per poter comunque lavorare, trovare fondi e far partire questo progetto. Ad agosto di quest'anno è partito, almeno penso intorno a 200-300 persone sono riuscite a portarle in Italia, e qualche giorno fa altri 100-150 persone dal Pakistan. Non vorrei sbagliarmi su questi numeri, è meglio consultarsi su
sì, sì,
sui
sì,
siti.
No, era per capire insomma se continuava ad andare avanti questa cosa, ecco,
questo è un problema adesso, perché noi non sappiamo se andrà avanti o meno, perché comunque ci voleva un supporto da parte del governo per poter comunque portare avanti queste,
certo,
questo corridoio, perché ripeto ancora Marco, per la prima volta un corridoio così importante e utile, perché comunque non c'è mai stato, ci sono stati pochissimi piccoli corridoi dall'Etiopia o da altri paesi, ma sempre piccole. Questo corridoio è stato uno dei corridoi molto più grandi in tutta la storia, nel senso la storia di immigrazione italiana, che comunque è stato un supporto pazzesco. E secondo me è la cosa migliore, proprio la cosa migliore, senza che questi immigrati facessero questi viaggi lunghi,
spaventosi,
talvolta spaventosi, rischiano al più del 90% della vita, ultimamente anche dei bambini piccoli di età un anno, due anni, li trovi per questa strada.
Sì, poi basta prendere una mappa e vedere da dove si parte e dove si vuole arrivare. Infatti, insomma, fa abbastanza impressione, ecco.
Molto impressione.
Senti, questo diciamo per la nostra città, il nostro paese, e mi dicevi però prima che la diaspora azzara è presente in tutto il mondo e va bene, ma anche in tutta Europa, no? Ci sono altre esperienze simili alla vostra? Mi pare di capire ci sono state anche manifestazioni ufficiali in qualche piazza europea, giusto?
Sì. Allora, io infatti dovevo portarlo prima questa cosa che era molto importante. 30 settembre di quest'anno c'è stato l'ennesimo attacco a un centro educativo a Kabul, dove sono morti intorno a 60 ragazze, quasi tutti della comunità Hazara. È stato, ora non saprei come chiamarlo, è stato comunque un richiamo di tutta la diaspora degli Hazara in tutto il mondo, perché il giorno 8 ottobre c'è stata una manifestazione a livello internazionale in 208 città e 108 paesi, dove tutti quanti richiedevano con questo slogan famoso: Stop Hazara Genocide. Sono scesi in piazza, hanno fatto questa richiesta molto forte a tutto il mondo di far riconoscere questo genocidio che avviene dall'Ottocento in poi, fino ad oggi. Addirittura c'è stata una mozione al Parlamento inglese, vari parlamentari sono presentati questa mozione al Parlamento e si stanno discutendo al Parlamento inglese per poter capire se si può in qualche modo dare una voce a questa parte della richiesta. Quindi in Italia ci sono state una presenza al Parlamento per richiedere, noi che siamo a Roma sappiamo che il Parlamento è un po' per poterci arrivare non è tanto semplice.
Non è sempre, sembra semplice, ma non lo è.
Quasi, vabbè, noi cerchiamo in qualche modo
diciamo ci si prova.
Si prova sempre. E poi dopo l'8 ottobre le città non si sono fermate, hanno continuato anche fino ad oggi, comunque hanno continuato sempre a manifestare nelle piazze. Ieri c'è stata una manifestazione molto grande a Berlino, dove è quasi presenti intorno a 25.000-26.000 persone in piazza. Tantissime sono scese dai paesi nordici a Berlino a manifestare contro questo orrendo faccenda che sta succedendo in Afghanistan, richiedere a tutti i governi per poter riconoscere questo genocidio. Lo chiamo in questa maniera perché a livello internazionale ci sono tutti i presupposti per far riconoscere un genocidio. Come ho detto poco fa, Marco, io non sono né giurista né uno storico, ma quel poco che so, quel poco che ho visto a livello di legge, comunque ci sono i presupposti che la questione partisse. E ora l'obiettivo è che queste manifestazioni riescano a fare una raccolta e portare questa mozione all'AIA.
Alla Corte di Giustizia
Europea. Quindi noi speriamo tanto che questo movimento non si fermi qua, perché comunque devo dire che non è soltanto bene per noi Hazara, perché varie volte ho sentito delle altre condizioni dicendo: ma guarda che state facendo solo per gli Hazara, non va bene questa cosa. Dicevo: signori, non dovete pensarlo in questo modo.
Lo dicevano altri afghani
di altre etnie. Dico: ragazzi, no, voi non dovete pensarlo in questo modo. Pensate che un vostro fratello è in difficoltà, comunque ha bisogno di un supporto. Voi che fate? Non lo supportate? E se questo passaggio avviene, è un modo anche molto più corretto per le altre etnie presenti che non hanno voce. come dicevo poco fa, 32 etnie presenti in Afghanistan, ma i piccoli cosa faranno? Quelli non sentirai mai.
Certo, se già non si sentono quelle più grandi.
Non si sentirai mai. Comunque questo potrebbe essere anche anche una partenza giusta anche per loro, che sentissero anche loro, potranno fare alzare la voce. Io parlo, non dico dei piccoli, anche dei grandi, anche i tagiki, che comunque hanno avuto delle resistenze molto forti, ma che potranno anche loro scendere in piazza. Gli uzbeki stesso, di scendere in piazza e richiamare e dire comunque cosa sta succedendo nel paese, non soltanto gli Hazara, ma che anche gli altri devono scendere giù e aprirsi almeno la mente su questa parte che comunque è successo e si sta succedendo, e non possiamo neanche negarlo.
Beh, difficile negarlo, diciamo, è l'evidenza.
L'evidenza pura, guarda Marco, guarda, si cerca, noi cerchiamo tanto che di lasciare comunque una porta di comunicazione a tutti, anche noi siamo anche in contatto con la comunità Pashtun qui in Roma, parliamo spesso con loro, ma ovvio che comunque mentalmente le cose devono essere elaborate. Dialogo non può bastare per uno o due sedute e finisce là, no, dobbiamo parlare tanto, vederci tanto, confrontarsi tanto su punti di vista diverse, e che anche loro, questo è un dato molto più pesante, anche loro sono una delle vittime di questa situazione dell'Afghanistan, perché anche loro perdono tantissime persone. Tra di loro il sistema comunque esiste, che viene chiamato Pashtun Voli, vuol dire le regole del Pashtun, all'interno di questo Pashtun Voli loro muoiono tantissimo, se non vieni a supportarli, in qualche modo a seguirli, vengono uccisi, e quindi anche loro sono vittime di questa situazione, e spesso ripetiamo anche loro, ma pure voi dovete alzare la voce e non potete restarvi fermi perché c'è qualcun altro, ha per voi dei progetti diversi, e voi soltanto perché vi sentite di stessa etnia non potete aprire la bocca e dovete dire le vostre cose. Non potete, anche voi volete la pace, tutti quanti vorremmo vivere in pace, ma che la cosa importante è di dirle, scendere in piazza, supportare noi vi supportiamo.
Però comunque diciamo c'è un dialogo, ecco, un muro contro muro, questo già mi sembra una cosa importante.
Noi cerchiamo, mai abbiamo voluto un muro contro muro, abbiamo sempre voluto un dialogo con tutti. In questa situazione attuale il paese non appartiene soltanto a loro, no, appartiene anche a noi, appartiene a tutti. Quindi la cosa migliore è il dialogo. Mantenere questo dialogo aperto a tutti è un nostro primo obiettivo.
Benissimo, Sorabe, non so se hai altro da aggiungere, chiaramente puoi farlo. Se invece siamo in conclusione, prima di concludere, allora intanto ci hai consigliato un libro, per cui vorrei che tu lo ridicessi in chiusura, mi sembra che ci fossi particolarmente affezionato, e poi i contatti dell'associazione, insomma, per chiunque volesse contattarvi o avere notizie, informazioni, ecco, come può fare.
Allora, riguardo il libro è scritto da Claudio Concas, lui è dottorando dell'Università di Bicocca di Milano. Il libro si chiama Voci dall'Azaristan, che è pubblicato dal Mimesis, scusami. E se per il resto, per come produrle, io comunque sono in contatto anche direttamente con l'iscrittore,
quindi lo invitiamo a lui la prossima volta, visto che tu hai detto che non sei uno storico.
Molto meglio che lui si mettesse
le stellette, chiamiamo lui.
Io sulle questioni storiche non ci metterò mai le mani, sempre ho detto da noi c'è un proverbio, dice corro boed be cordon se porde. Il lavoro deve essere fatto da chi sa fare quel lavoro. Quindi io non so fare la storia, perciò è giusto che lui sia presente qui e parla anche del suo libro, anche della ricerca che ha voluto fare, perché questo è anche un punto fondamentale, perché ha avuto una ricerca molto lunga, dove c'erano dei dati, dei fonti, è riuscito in qualche modo a raccogliere questi dati, dove non c'erano ha cercato in qualche modo tra i viaggi, interviste, le testimonianze presenti, di riportare quello che era successo in Afghanistan, soprattutto sugli Hazara. Allora, l'associazione Nowruz ha una pagina Facebook.
Ecco. Giustamente
ha una pagina Facebook, si chiama Associazione Socioculturale Nowruz,
che è scritto Navros per gli italiani.
Fammi un attimo fare uno spelling.
Sì.
Allora,
Navros.
Navros, sì.
Non Nevroz, che è sempre iranico, però diciamo è curdo. Questo è Navros.
Siamo sulla stessa onda. Comunque, no. Nawroz.
Perfetto.
Socioculturale Nowruz. Per chi ci vuole potrà anche contattarsi, io poi magari più tardi lascerò anche dei contatti telefonici anche a te, Marco, se
va benissimo. Ok,
se hai qualche altra domanda sono a tua disposizione, altrimenti
perfetto. Beh, direi, diciamo, abbiamo
per tempo
abbiamo cercato un pochino, poi appunto fare le cose serie ci bisognerebbe perderci delle giornate, però ecco, ci faceva piacere iniziare così quello che magari potrebbe essere un percorso che va avanti ancora a lungo, e anche per chiarificare, no, tutta una serie di questioni,
assolutamente,
che a volte o sono sconosciute oppure sono un eco di qualcosa lontano, quando la mattina ci svegliamo e troviamo sulle ultime ore delle agenzie che in un posto sperduto dell'Afghanistan,
angoletto della pagina,
hanno fatto un attentato in una scuola femminile e sono morte 30-40 persone. Ecco, dietro c'è purtroppo tutta una storia che va raccontata e va anche vissuta. Ti ringrazio moltissimo, ci risentiamo e risiamo qui a questo punto.
Grazie
prossimamente.
Mille.